Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
La notte del 30 agosto 2039, un'ondata di caldo eccezionale soffocava gli Stati Uniti. Il termometro a New York segnò 42 gradi. A mezzanotte tutte le docce della città immisero un ululato di agonia e il rantolo delle tubature annunciò che l'erogazione di acqua era sospesa fino alle 8 di mattina. metà degli abitanti invase le strade cercando scampo verso il mare. La Coca-Cola vendette solo in quella notte 40 milioni di litri di bibita, un lago nero e zuccherino che avrebbe potuto sostenere tutta la flotta USA. I cubetti di ghiaccio valevano più dei diamanti e si narra di famiglie che si bevvero la piscina di casa. Nel cuore del deserto californiano, in un bunker di cemento chiamato in codice Motel, l'albergo dell'inferno, era situato il centro operativo segreto del Pentagono. Di guardia alla pulsantiera di intervento nucleare mondiale c'erano due tecnici più il generale King Wen, uomo di fiducia del presidente. Esattamente 20 minuti dopo la mezzanotte, l'impianto di aria condizionata del bunker saltò. Qualcosa aveva ostruito i condotti esterni. Un'ora dopo, i 100 e più uomini rinchiusi nella fortezza erano distrutti dal caldo, le camicie incollate alle schiene, i barattoli di birra schioccavano come in un bombardamento. All'1:30 il generale King Wen prese la decisione di far aprire le piccole finestre blindate esterne per far entrare un po' di aria. La luce della luna del deserto entrò nelle bianche pareti del bunker e guardò la sua immagine elettronica riprodotta nei monitor di difesa antimissile. Alle 2:02 tutto era normale. Il generale King Wen, dopo aver bevuto un Cuba Libre e scherzato con i soldati sui risultati della lega estiva di football, andò a dormire. Il deserto era assolutamente silenzioso. Anche i coyote sembravano aver rinunciato alla serenata notturna. Alle 3:10 il tecnico addetto ai pulsanti segreti sentì un leggero rumore provenire dal finestrino sopra la sua testa. Chiamò subito una sentinella che azionò i fari esterni. Non videro nessuno. Il bunker era situato al centro di 140 km di zona minata, recintata e sorvegliata da 60.000 uomini. Chi avrebbe potuto avvicinarsi? Intanto gli uomini della squadra che stava riparando l'impianto dell'aria condizionata comunicarono che i condotti erano pieni di topi, misteriosamente ammassati lì a morire, come se stessero sfuggendo da qualche pericolo. Si sarebbero volute 2 ore per riparare tutto. Alle 3:30 a New York, nel centro di Manhattan, migliaia di persone ascoltavano un concerto alla rock all'aperto. Bande di giovani musicisti neri improvvisavano spettacoli agli angoli delle strade e sui tetti delle macchine. «Sudate, ballate!» gridavano. Le televisioni mandarono i loro operatori sul posto. Alle 3:32 il disc jockey di Radio California Uber Alles, una stazione radio del deserto, mandò in onda Boom, l'ultimo successo dei War Heroes, il complesso del momento. Le guardie del bunker Motel, tutte con la loro radiolina dentro al casco, si misero a battere il tempo con il fucile. La luna piena era velata dall'afa. Alle 4:38, dalla finestrina della sala segreta del bunker, apparve la testina aguzza di un topo. L'animale cercò di scivolare dentro lungo il muro, ma precipitò e il suo corpicino schiacciò il tasto 15, allarme rosso, che faceva uscire i missili dalle postazioni sotterranee. Nel deserto illuminato dei primi riflessi dell'alba sbucarono all'improvviso decine di missili bianchi e coyote, 104, allungando le loro ombre vicino a quelle dei cactus. Il tecnico si accorse subito dell'accaduto e lanciò un grido di allarme, cercando di premere subito il tasto AD, annullamento decisione, ma il topo, spaventato, lo precedette, saltando dal tasto 15 proprio al tasto 12. Il tasto 12 era il tasto irreversibile dell'attacco diretto all'Unione Sovietica. Il tecnico non aveva neanche fatto in tempo a raggiungere la porta per dare l'allarme, che già i primi missili si infilavano nel cielo del deserto. Alle 4:30 il presidente degli Stati Uniti fu svegliato sulla linea speciale della sua casa in montagna. Alzò il telefono e disse: «Spero che abbiate una buona ragione per chiamarmi a quest'ora». Alle 4:41 i radar sovietici captarono l'arrivo dei missili americani e automaticamente scattò il primo contrattacco con 90 missili SMS 2030. Alle 4:43, nella quinta strada a New York, migliaia di persone stavano battendo le mani a tempo del concerto notturno, quando udirono uno strano rumore profondo e si videro vibrare e cadere alcuni vetri delle finestre dei grattacieli. Il cantante dal palco urlò: «Ok gente, niente paura, abbiamo qualche problema coi microfoni». Ma intanto il rumore cresceva in intensità. Qualcuno gridò. Nello studio di Radio California Uber Alles il disc jockey disse: «E ora amici, dopo l'ultimo successo dei War Heroes, un altro disco per voi ascoltatori, un disco che vi farà saltare tutti in aria». Erano le 4:45, Il disco non ebbe un gran successo d'ascolto. Il missile russo piombò sulla California proprio alla prima battuta della chitarra basso. La terza guerra mondiale cominciò così, e poi ce ne furono altre tre.
Joan, per amor del cielo! Joan Clark percepì l'irritazione nella voce del marito, anche se la voce usciva dall'altoparlante alla parete. Si alzò dalla poltroncina davanti al videoschermo e corse in camera da letto. Bob stava frugando freneticamente nell'armadio, tirando giù cappotti e vestiti e gettandoli sul letto. Era poi un azzo in viso per l'esasperazione. «Cosa stai cercando?» «La mia uniforme. Dov'è? Non è qui?» «Certo che c'è, lasciami guardare!» Bob, immusonito, si tolse di mezzo. Joan lo superò e premette il pulsante del trasportatore automatico. Gli abiti presero a sfilare in rapida successione, prestandosi in parata alla sua ispezione. Erano le prime ore del mattino, le 9 circa. Il cielo era di un azzurro luminoso. Non si vedeva una sola nube. Una calda giornata di primavera, verso la fine di aprile. All'esterno della casa il terreno era nero e bagnato per la pioggia del giorno prima. Germogli verdi cominciavano già ad affacciarsi dalla terra, fumante. Il sentiero d'accesso era scuro per l'umidità. Grandi prati si stendevano verdi sotto la luce del sole. «Eccola qui!» Joan fermò il trasportatore. L'uniforme le cadde fra le braccia e lei la passò a suo marito. «La prossima volta non agitarti tanto!» «Grazie!» Bob sorrise imbarazzato. Passò una mano sulla giacca. «Ma guarda, è tutta sgualcita. Credevo che l'avessi fatta lavare.» «Andrà benissimo.» Joan azionò l'apparecchio per rifare il letto, che lisciò lenzuola e coperte, distendendole sul materasso. Il copriletto si sistemò per benino attorno ai cuscini. «Basterà che li indossi per un po' e sarà perfetta. Bob, sei il più grande piantagrane che io conosca». «Scusa, tesoro», mormorò Bob. «Cosa c'è?» John gli si avvicinò, gli mise una mano sulla spalla robusta. «Sei preoccupato per qualcosa?» «No». «Parlamene». Bob cominciò a slacciare l'uniforme. «Niente di importante, non volevo darti un dispiacere. Ieri Erickson mi ha chiamato al lavoro per dirmi che il mio gruppo deve tornare su. A quanto pare adesso chiamano due gruppi alla volta. Credevo che mi avrebbero lasciato in pace almeno per altri 6 mesi». «Oh, Bob, ma perché non me l'hai detto?» «Ho parlato a lungo con Erickson. Per amor di Dio, gli ho detto, sono appena tornato». «Lo so, Bob», ha replicato lui. «Mi spiace da morire, ma non posso farci niente. Siamo tutti sulla stessa barca». «Comunque non sarà una cosa lunga. Tanto vale mettersi subito all'opera. È per la situazione marziana. Sono tutti eccitati e preoccupati. Ecco cosa mi ha detto. È stato molto gentile. Erickson è un bravo ragazzo per essere un organizzatore di settore». Quando devi partire?» Bob guardò l'orologio. «Devo essere al campo per mezzogiorno. Mi restano 3 ore. E quando dovresti tornare?» «Oh, fra un paio di giorni, se tutto funziona bene. Lo sai come vanno queste cose, no?» «Dipende. Ricordi l'ottobre scorso, quando sono rimasto via un'intera settimana? Ma è stato un fatto insolito. Adesso fanno rotazioni dei gruppi talmente veloci che in pratica torni ancora prima di partire». Tommy apparve dalla cucina. «Cosa succede, papà?» Si accorse dell'uniforme. «Ehi, il tuo gruppo riparte?» «Esatto», Tommy rise beato, il sorriso deliziato di un ragazzino. «Ti butti nella faccenda di Marte, eh? Ieri ho seguito la situazione sul videoschermo. Quei marziani sembrano erbacce secche legate assieme. Voi altri non dovreste avere problemi a farli a pezzi». Bob rise e tirò una pacca sulla schiena al figlio. «Vaglierò a dire tu, Tommy. Mi piacerebbe moltissimo partire con te». L'espressione di Bob cambiò, i suoi occhi diventarono duri come selce. «No, non è vero, ragazzo, non dire una cosa del genere». Ci fu un silenzio imbarazzato. «Non volevo dire niente di male», borbottò Tommy. Bob rise di cuore. «Lascia perdere, adesso uscite tutti e due così mi cambio». Joan e Tommy lasciarono la stanza. La porta si chiuse. Bob si vestì in fretta, buttò vestaglia e pigiama sul letto e indossò l'uniforme verde scuro, allacciò gli stivali, poi aprì la porta. Joan tolse la valigia dall'armadio in corridoio. «Ne avrai bisogno, vero?» chiese. «Grazie». Bob prese la valigia. «Andiamo all'auto». Tommy era già assorto davanti al videoschermo, stava cominciando il lavoro scolastico della giornata. Una lezione di biologia scorreva lentamente sullo schermo. Bob e Joan scesero i gradini e si avviarono sul sentiero che portava alla loro auto di superficie, parcheggiata sul ciglio della strada. La portiera si spalancò mentre loro si avvicinavano. Bob gettò dentro la valigia e sedette al volante. «Perché dobbiamo combattere i marziani?» chiese all'improvviso Joan. «Spiegamelo, Bob, spiegami perché!» Bob accese una sigaretta. Il fumo grigio si levò nell'abitacolo dell'auto. «Perché? Lo sai bene quanto me!» Tese la grande mano e batté le dita sull'elegante console dei comandi dell'auto. «Per questo!» «Cosa vorresti dire?» «Ai meccanismi di controllo è indispensabile il rexeroride. E gli unici depositi di rexeroride nell'intero sistema solare si trovano su Marte. Se perdiamo Marte, perdiamo questo». Lasciò correre la mano sulla lucida console. «E se perdiamo questo, come facciamo ad andare avanti? Prova un po' a rispondere». «Non potremmo tornare alla guida manuale?» «Avremmo potuto 10 anni fa, ma 10 anni fa correvamo a meno di 160 km all'ora. Nessun essere umano potrebbe guidare alle velocità di oggi. Non potremmo tornare alla guida manuale senza rallentare il passo». «E questo non è possibile?» Bob rise. «Amore, tra qui e le città ci sono 140 chilometri. Credi davvero che potrei continuare a fare il mio lavoro se dovessi percorrere questa distanza a 50 km l'ora? Resterei chiuso in macchina tutta la vita». Joan rimase zitta. Capisci? Dobbiamo avere quel maledetto materiale. Rende possibili i nostri strumenti di controllo. Ne abbiamo bisogno. Ci è indispensabile. Dobbiamo mantenere in attività le nostre miniere su Marte. Non possiamo permettere ai marziani di rubarci i depositi di rexerosside. Chiaro? Chiaro. E l'anno scorso era il Chiron di Venere. Ne avevamo bisogno, così tu sei andato a combattere su Venere. Tesoro, le pareti delle nostre case non manterrebbero una temperatura costante senza il Chiron. Il Chiron è l'unica sostanza non vivente del sistema che si adatta ai cambiamenti di temperatura. Dovremmo tornare alle caldaie in cantina, come succedeva a mio nonno. E l'anno prima c'è stata la lonolite di Plutone. La lonolite è l'unica sostanza conosciuta che si possa usare per costruire le banche della memoria dei computer. È l'unico metallo che abbia vere capacità di trattenere informazioni. Senza la lonolite perderemo tutti i nostri grandi computer e tu sai quanta poca strada faremo senza di loro. D'accordo. Amore, lo sai che io non voglio andare, ma devo farlo. Tutti noi dobbiamo farlo. Bob agitò la mano in direzione della casa. Vuoi rinunciare a quello? Vuoi tornare ai vecchi tempi? No. Joan si accostò all'automobile. Va bene, Bob. Allora ci rivediamo fra un giorno o due? Lo spero. Questo guaio dovrebbe passare in fretta. Stanno richiamando quasi tutti i gruppi di New York. I gruppi di Berlino e Oslo sono giù. Non dovrebbe volerci molto. Buona fortuna. Grazie. Bob chiuse la portiera, il motore si accese automaticamente. Dai un saluto a Tommy per me. L'auto partì, acquistò velocità. La console automatica la guidò con mano esperta nel grande flusso del traffico sull'autostrada. Joan aspettò finché l'auto non si fu immersa nella sterminata marea di lucide strutture di metallo, una marea che correva a nastro lungo la campagna, diretta alla città lontana. Poi, a passi lenti, rientrò in casa. Bob non tornò mai da Marte e quindi, per così dire, Tommy diventò l'uomo di casa. John riuscì a fargli avere l'esenzione dalla scuola e dopo un po' Tommy cominciò a lavorare come tecnico di laboratorio nel centro governativo a ricerche che distava a pochi chilometri da casa loro. Brian Erickson, l'organizzatore di settore, una sera andò a trovarli per vedere come se la passassero. «Avete proprio un bel postino», disse Erickson, aggirandosi per le stanze. Tommy si gonfiò d'orgoglio. «È bello, eh? Si sieda, si metta comodo». «Grazie». Erickson diede un'occhiata in cucina. La cucina automatica stava preparando la cena. «Che cucina splendida!» Tommy gli si avvicinò. «Vede quell'apparecchio sopra il forno? Cosa fa?» «È il selettore della cucina. Inventa una nuova combinazione al giorno. Non dobbiamo stare a chiederci cosa mangiare». «Incredibile!» Erickson guardò Tommy. «Mi pare che ve la caviate bene!» John alzò gli occhi dal videoschermo. «Al meglio che ci si poteva aspettare!» La sua voce era incolore, priva di tono. Erickson grugnì. Tornò in soggiorno. «Beh, penso che adesso me ne andrò!» «Per cosa era venuto?» chiese John. «Ma niente di particolare, signora Clark». Erickson esitò alla porta. Era un uomo imponente, rosso in volto, quasi sulla quarantina. «Ah, una cosa c'era». «Cioè?» La voce di John era priva d'emozioni. «Tom, hai chiesto la tua tessera di settore?»
«La mia tessera di settore?»
«Beh, in base alla legge dovresti essere registrato come membro di questo settore, il mio settore». Erickson frugò nelle tasche. «Ho qui con me qualche tessera, non ancora compilata». «Accidenti!» esclamò Tommy, un po' spaventato. «Così presto? Credevo di dover aspettare i 18 anni». «Beh, hanno cambiato i regolamenti. Su Marte abbiamo preso una brutta batosta. Alcuni settori non riescono a dare le quote di uomini previste. Ed ora in poi bisognerà scavare più in profondità».
Eric sorrise di cuore. Questo è un buon settore, sai. Ci divertiamo moltissimo con l'addestramento e con le prove delle nuove attrezzature. Finalmente sono riuscito a convincere Washington ad assegnarci un'intera squadriglia dei nuovi caccia a 2 reattori. Ogni uomo del mio settore ha diritto a usare un caccia. Gli occhi di Tommy si illuminarono. Sul serio? Beh, a dire il vero, i miei uomini possono portarsi a casa il caccia per il weekend. Potresti parcheggiarlo sul tuo giardino. Non sta scherzando. Tommy sedette alla scrivania e compilò la tessera, tutto contento. Sì, ci divertiamo moltissimo, mormorò Erickson. Sì, tra una guerra e l'altra, disse sottovoce Joan. Cosa ha detto, signora Clark? Niente. Erickson accettò la tessera compilata, la sistemò nel portafoglio. E, tra parentesi, disse. Tommy e Joan si girarono verso di lui. Immagino abbiate seguito la guerra sul Gleco sul videoschermo. Immagino sappiate tutto. La guerra del Gleco? Tutto il nostro Gleco viene da Callisto. Si ricava dalle pelli di una certa specie di animali. Beh, abbiamo avuto qualche guaio con gli indigeni. Sostengono... Cos'è il Gleco? Chiese nervosa Joan. È il materiale che permette alla vostra porta d'ingresso di aprirsi soltanto per voi. È sensibile alla struttura della pressione delle vostre dita e si ricava da quegli animali. Ci fu un silenzio. Il tipo di silenzio che si taglia col coltello. Penso che me ne andrò. Erickson si avviò alla porta. Ci vediamo al prossimo periodo d'addestramento, Tom, giusto? E aprì la porta. Giusto, mormorò Tommy. Buonanotte. Erickson se ne andò, chiudendo la porta. Ma devo partire, esclamò Tommy. Perché? Parte dell'intero settore, hanno bisogno di noi. Joan guardò fuori dalla finestra. Non è giusto. Ma se io non vado, perderemo Callisto. E se perdiamo Callisto... lo so, dovremo riabituarci ad andare in giro con le chiavi di casa, come facevano i nostri nonni. Esatto. Tommy gonfiò il petto, si girò da una parte e dall'altra. Come ti sembro? Joan non disse niente. Come ti sembro? Sono a posto? Tommy aveva un aspetto splendido, nella sua uniforme verde scuro. Era snello e diritto, molto più bello di Bob. Bob aveva cominciato a mettere su chili e ad avviarsi sulla strada della calvizie. I capelli di Tommy erano folti e neri, le sue guance erano rosse per l'eccitazione, gli occhi azzurri brillavano. Infilò il casco e chiuse la cerniera. Ok, disse. Joan annuì. Perfetto. Dammi il bacio dell'arrivederci. Parto per Callisto. Sarò di ritorno fra un paio di giorni. Arrivederci. Non sembri molto contenta. Non lo sono, disse Joan. Non sono molto contenta.
In effetti, Tommy tornò da Callisto, ma nella guerra del Trectonio su Europa successe qualcosa al suo caccia a 2 reattori e il settore rientrò senza di lui. Il Trectonio, spiegò Brian Erickson, si usa per i tubi catodici dei videoschermi. È importantissimo, Joan. Capisco. Lei conosce l'importanza dei videoschermi? Per noi rappresentano cultura e informazione. I bambini imparano dai videoschermi, li usano per studiare. E la sera passiamo ai canali ricreativi per divertirci. Non vuole essere costretta a tornare a... No, no, certo che no. Mi scusi. Joan fece un cenno e il tavolino da caffè scivolò in soggiorno, portando una caffettiera fumante. Panna? Zucchero? Solo zucchero, grazie. Erickson prese la tazzina e rimase in silenzio sul divano. Mescolò e sorseggiò. La casa era tranquilla. Erano quasi le 11 di sera. Le tapparelle erano abbassate. Il videoschermo in un angolo emetteva suoni pacati. Fuori il mondo era buio e immobile. C'era solo una leggera brezza che correva tra i cedri, al limitare dell'appezzamento di terreno. «Qualche novità dai diversi fronti?» chiese Joan dopo un po', appoggiandosi all'indietro, lisciando la gonna. «I fronti?» Erickson rifletté. Beh, ci sono nuovi sviluppi nella guerra dell'Iderio.
Dove sarebbe?
Su Nettuno. Il nostro Iderio viene da Nettuno.
A cosa serve l'Iderio?
La voce di Joan era esile e remota, come se lei fosse lontanissima da lì.
Il suo viso era teso e molto pallido, come se una maschera vi fosse scesa sopra senza più staccarsi. Una maschera attraverso la quale lei guardava da grande distanza.
Tutte le macchine per i giornali hanno bisogno dell'Iderio, spiegò Erickson. Il rivestimento di Iderio rende possibile alle macchine di percepire gli avvenimenti nel momento in cui si verificano e trasmetterli ai videoschermi. Senza l'Iderio dovremmo tornare all'informazione scritta. Questo introdurrebbe i pregiudizi personali, avremmo notizie falsate. Le macchine all'Iderio sono imparziali,
Joan annuì.
Altre novità?
Non molte. Si dice che potrebbe scoppiare qualche guaio su Mercurio.
E cosa prendiamo su Mercurio?
È da lì che viene la nostra ambrolina. Usiamo l'ambrolina per tutte le macchine selettrici. Ad esempio, il selettore che lei ha in cucina. Il selettore alimentare che decide le combinazioni di cibi. È una macchina ad ambrolina.
Joan puntò lo sguardo vacuo sulla tazzina del caffè.
Gli indigeni di Mercurio ci attaccano?
Ci sono state sommosse, rivolte, cose del genere. Alcune unità di settore sono già state richiamate. L'unità di Parigi e quella di Mosca, grandi unità, ritengo.
Dopo un po', Joan chiese.
Sa, Brian, ho capito che lei è venuto qui con qualcosa in mente.
Oh no, perché lo dice?
L'ho capito. Di che si tratta?
Il viso cordiale di Erickson arrossì.
Lei è molto intuitiva, Joan. In effetti sono venuto per qualcosa.
E cosa?
Erickson infilò una mano nella tasca della giacca e tirò fuori un foglio ripiegato, stampato al ciclostile. Lo passò a Joan.
Mi capisca, non è un'idea mia. Io sono soltanto una rotella di una grande macchina.
Mordicchiò nervosamente il labbro inferiore.
La colpa è delle pesanti perdite nella guerra del Trectonio. C'è bisogno di serrare la fila. Si sta per arrivare all'epilogo, a quanto sento.
Cosa significa tutta questa roba?
Joan gli restituì il foglio.
Questi termini legali mi sono incomprensibili.
Beh, significa che le donne saranno ammesse nelle unità di settore in assenza di membri della famiglia di sesso maschile.
Oh, capisco.
Erickson si alzò di scatto, sollevato all'idea di aver fatto ciò che doveva fare.
Temo di dover scappare. Volevo portarle questo foglio e farglielo vedere. Hanno già cominciato a distribuirli.
Rimise il foglio in tasca. Aveva un'aria stanchissima.
Non resta molta gente, vero?
Cosa intende dire?
Prima gli uomini, poi i bambini, adesso le donne. A me pare che ormai siano coinvolti tutti.
Più o meno, immagino.
Beh, ci sarà un motivo. Dobbiamo restare padroni di quei fronti. Quei materiali devono continuare ad arrivare qui. Ne abbiamo bisogno.
Immagino di sì. Joan si alzò lentamente.
Arrivederci, Brian.
Sì, dovrei ripassare in settimana, tra qualche giorno, insomma. Arrivederci.
Brian Erickson tornò proprio quando la guerra della ninfite stava scoppiando su Saturno.
Scoccò un sorriso di scusa alla signora Clark quando lei lo lasciò entrare.
«Mi perdoni se la disturbo a quest'ora del mattino», disse. «Sono di fretta, sto correndo su e giù per tutto il settore».
«Cos'è successo?»
Joan chiuse la porta alle spalle dell'uomo. Erickson indossava la sua uniforme da organizzatore, verde chiaro con galloni color argento sulle spalle. Joan era ancora in vestaglia.
«Che bel caldo qui dentro!»
Erickson si scaldò le mani appoggiandole alla parete. Fuori la giornata era luminosa e fredda. Era novembre. La neve era caduta su tutto, creando un gelido mantello bianco. Qualche albero nudo dai rami spogli si protendeva verso il cielo. Lontano, sull'autostrada, il lucido nastro di veicoli di superficie si era ridotto a un torrentello. Ormai pochissima gente andava in città. Quasi tutti i mezzi di superficie erano chiusi nei garage.
«Immagino sappia dei guai su Saturno», mormorò Erickson.
«Avrà sentito?»
«Mi pare di aver visto qualche ripresa sul videoschermo».
«Brutta rogna. Quegli indigeni di Saturno sono enormi. Per la miseria, devono essere alti una quindicina di metri».
Joan annuì distrattamente, fregandosi gli occhi. Peccato che ci occorra qualcosa da Saturno. Ha già fatto colazione, Brian? Sì, grazie, ho mangiato. Erickson girò la schiena alla parete. È splendido poter sfuggire dal freddo. Lei tiene davvero la casa in ordine. Mi piacerebbe che mia moglie riuscisse a tenere la nostra altrettanto pulita. Joan andò alla finestra e fece alzare le tapparelle. Cosa prendiamo su Saturno? Proprio la ninfite, accidenti. Tutto il resto potremmo rinunciare, ma non alla ninfite. A cosa serve? Occorre per tutte le attrezzature dei test attitudinali. Senza non saremmo più in grado di decidere chi sia adatto per una certa posizione, compresa quella di presidente del Consiglio Mondiale. Capisco. Con i tester, a ninfite, possiamo decidere quali siano le capacità di una certa persona, quale lavoro debba fare. La ninfite è lo strumento basilare della società moderna. La usiamo per classificare e valutare i singoli individui. Se dovesse succedere qualcosa alle nostre scorte... E viene tutta da Saturno? Temo di sì. Gli indigeni si sono sollevati e stanno cercando di impadronirsi delle miniere di ninfite. Sarà una lotta dura. Sono grossi. Il governo è costretto a richiamare tutte le persone possibili. John boccheggiò. Tutte? La sua destra corse alla bocca. Anche le donne? Ho paura di sì. Mi spiace, John. Lei sa che non è un'idea mia. Nessuno vorrebbe farlo. Ma se dobbiamo salvare tutte le cose che abbiamo... Ma chi resterà a questo punto? Erickson non rispose. Sedette alla scrivania e si mise a compilare una tessera. Poi la diede a Joan, che la accettò automaticamente. La sua tessera di settore. Ma chi resterà? Chiese di nuovo Joan. Me lo sa dire? Resterà qualcuno?
Attention, toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués.
Les meubles et l'acier.
base Cuzco a Federazione. Confermiamo eccezionale ritrovamento ieri notte. A circa 700 metri di profondità, sotto il Tempio del Sole, abbiamo ritrovato un blocco di lastre di oro delle seguenti misure: lunghezza metri 320, altezza 36, profondità 82. Dai primi rilevamenti scientifici si tratta di oro drogato con una lega di elementi transuranici spenti. L'oro è stato cioè irradiato con fortissima concentrazione solare e racchiude una quantità di energia tale da risolvere tutti i nostri problemi per molti anni. Al momento attuale non sappiamo ancora chi e come abbia costruito questo portentoso cuore di energia solare. Fatto sta che esso è stato pensato per mantenersi vivo e inalterato attraverso gli anni, nel buio di questa caverna. Il sotterraneo infatti è schermato in modo da non far fuggire l'energia. Ciò spiega perché i nostri rilevatori non riuscivano in alcun modo a localizzarla. I flussi rilevati provenivano probabilmente da brevi fughe dovute all'umidità o a movimenti tellurici sotterranei. Le lastre sono circa 300.000. Per utilizzare la loro energia bisognerà portarle alla superficie ed esporle alla luce del sole. Ciò richiederà procedimenti complessi, come cercare di convogliare il poco sole che filtra attraverso la nube, portare le lastre oltre la nube e aprire varchi nella nube con i procedimenti dei radiatori sospesi perché troppo dispendiosi. Nel fare ciò potremo comunque utilizzare tutta l'energia delle nostre riserve, in quanto essa non è che la ventesima parte di quella conservata sotto la montagna. I procedimenti con cui questa energia solare è stata incamerata, ripetiamo, sono incomprensibili alla luce di quanto sappiamo della scienza inca. In seguito a questo ritrovamento, avvenuto alle ore 23:15, non è stato firmato l'accordo con arame russi e giapponesi, anche perché la notizia è misteriosamente arrivata subito ai computer dei giornali. Se questo ritrovamento ci rimette psicologicamente e tecnologicamente alla pari con le altre federazioni, potrebbe però anche spingerle ad attaccarci quanto prima per impadronirsi del cuore. A questo proposito, diffondete subito la notizia in tutti i paesi, particolarmente ai movimenti di opposizione, sottolineando che il ritrovamento può sanare il deficit energetico di tutti e che una guerra sul posto potrebbe distruggere il cuore. In tutti i casi, le nostre truppe sono in stato di allarme. Si prega di fare pressione sui gruppi pacifisti perché ci contestino. Nel caso non volessero manifestare per la pace, minacciateli con le armi. Firmato il Comitato Direttivo Operazioni.
L'astronave di Orione atterrò con un possente rombo. Le valvole di scarico emisero nubi di gas e i reattori a compressione, raffreddandosi, si zittirono. Per un po' non ci fu il minimo suono. Poi il portello venne aperto con cura. Dkari 3 uscì cautamente, agitando davanti a sé un cono per l'analisi dell'atmosfera. Risultati? Chiese il suo compagno, trasmettendo i propri pensieri a Antkari 3. Troppo rarefatta per essere respirabile. Per noi. ma sufficiente per certi tipi di vita. Scary 3 si guardò intorno, scrutò colline e pianure, e il suo sguardo si perse in distanza. Di certo c'è molta quiete. Non un solo rumore, nessun segno di vita. Il suo compagno emerse. Che cos'è quello? Dove? Chiese Ntgari 3. Da quella parte. Lucin 6 gli indicò la direzione con la sua antenna polare. Vedi? Sembrano edifici, strutture imponenti. I due orioniani sollevarono la lancia al livello del portello e la fecero scendere a terra. Ntgari 3 si mise alla guida. Partirono sulla pianura, verso le strutture che si alzavano all'orizzonte. Su ogni lato crescevano piante, alcune altre robuste, altre piccole e fragili, con fiori multicolori. Molte forme immobili, osservò Lucin 6. Attraversarono un campo di vegetali tra il grigio e l'arancio, migliaia di steli uniformi, una distesa interminabile, sempre identica a se stessa. Direi che sono stati seminati artificialmente, mormorò Ntgari 3. Rallenta, stiamo raggiungendo una struttura. Ntgari 3 rallentò, quasi sino a fermare la lancia. I due orioniani si sporsero dal portello, scrutando con molto interesse. Una deliziosa struttura si levava verso il cielo, circondata da vegetazione di ogni tipo. Piante alte, tappeti di pianticelle, macchie di vegetali con fiori sorprendenti. La disposizione stessa della vegetazione era armoniosa e attraente, senza ombra di dubbio il prodotto di una cultura avanzata. Ntgari 3 balzò giù dalla lancia. Forse stiamo per incontrare i leggendari esseri di terra. Corse sul tappeto di vegetali, una lunga coperta uniforme stesa sul terreno, fino al portico sul davanti della struttura. Lucin 6 lo seguì. Assieme studiarono la porta. «Ma come si apre?» chiese Lucin 6. Col loro raggio tracciarono un perfetto foro nella serratura e la porta scivolò di lato. Le luci si accesero automaticamente. La casa era calda grazie alle pareti. «Che cultura avanzata! Che meraviglia!» Passarono di stanza in stanza, scrutando il videoschermo, la complessa cucina, i mobili in camera da letto, le tende, le sedie, il letto. «Ma dove sono i terrestri?» chiese alla fine Ntgari 3. «Torneranno presto». Ntgari 3 si mise a passeggiare avanti e indietro. «Ho una strana sensazione. Non riesco a metterci l'antenna su. Una specie di brutto presentimento». Esitò. «Non è possibile che non tornino più, vero?» «E perché non dovrebbero tornare?» Lucin 6 cominciò ad armeggiare col videoschermo. Molto improbabile. Li aspetteremo, torneranno. Ntgari 3 guardò fuori dalla finestra, nervoso. Non li vedo, ma devono essere qui attorno, non possono essere andati, lasciando tutto qui. Dove saranno andati e perché? Torneranno. Sullo schermo apparvero segnali caotici, scariche casuali. Ah, robaccia, disse Lucin 6. Io ho la sensazione che non lo faranno. «Se i terrestri non torneranno», disse pensoso Lucin 6, manovrando i comandi del videoschermo, «questo diventerà uno dei più grandi enigmi dell'archeologia». «Io li aspetterò», disse Ntgari 3, impassibile. Le letture di oggi sono tratte da Terra di Stefano Benni
e dal racconto Un certo tipo di vita di Philip Dick. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Я твой слуга, я твой работник.
Just to do anything you want us to. We are the